Bene, buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Siamo in diretta da Radio Missione Francescana, 0332 26 4266. Regia abbiamo Enrico, con noi in studio Don Alberto Cozzi, un teologo, mi insegna alla Facoltà Teologica di Milano, è anche un pastore e con lui parleremo di Benedetto XVI. Grazie di essere con noi, Don Alberto.
Grazie a voi, bentrovati.
Bene, visto che lui insegna proprio cristologia, teologia trinitaria, sicuramente è la persona più adeguata, più adatta a parlarci di Benedetto XVI, anche perché Benedetto, perché è davvero un papa così grande e dobbiamo, non possiamo non ricordarlo. Ricordiamo che è nato il 16 aprile del 1927 ed è morto il 31 dicembre 2022, ma sicuramente ha partecipato al concilio nel 1962, è stato poi arcivescovo di Monaco nel 1977 e poi è stato nominato papa il 19 aprile del 2000, eletto papa col nome di Benedetto XVI, nel ricordo di Benedetto XV, ma anche di San Benedetto da Norcia, che era un compatrono d'Europa, e quindi sicuramente questo nome gli era congeniale. E poi la grande decisione di dimettersi nel 2013 è vissuto in disparte come papa emerito dal 2013 al 31 dicembre del 2022, giorno in cui muore. Ora è sepolto nelle grotte vaticane ed è sepolto proprio nel luogo in cui c'era Giovanni Paolo II, Don Alberto. Bene, allora che cosa vogliamo ricordare di lui? Innanzitutto lo chiediamo a Don Alberto, che cosa è stato il suo grande pontificato e che cosa, quale eredità ci lascia, insomma, quale cifra possiamo dire è quella di questo, qual è la chiave di lettura di questo grande pontificato? Ecco, lui non voleva diventare né prefetto né vescovo di Monaco né papa, e in fondo lui, come si definisce un umile quando diventa papa, si definisce un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Poi in altri momenti si definisce un pellegrino che inizia l'ultima tappa della sua vita, ma appena eletto si definisce un semplice umile lavoratore. E credo che a me ha sempre colpito il fatto che lui ci abbia presentato Cristo e questa amicizia di Cristo con l'uomo. Però voglio sapere da te che cosa possiamo ricordare, che cosa ci lascia questo grande pontificato e questo grande pontefice.
Sì, non è facile recuperare il senso di un pontificato appunto così grande. Io amo sottolineare che Benedetto XVI, alias Joseph Ratzinger, ha attraversato un secolo, dal nazismo alla riforma del Vaticano II, al crollo del muro di Berlino, alla rivoluzione tecnologica, agli scandali della pedofilia nella Chiesa, cioè è stata una personalità che in prima fila con Paolo VI e Giovanni Paolo II di fatto ha lavorato su un secolo di cambiamenti da questo punto di vista. E ciò che colpisce di questo attraversamento è lo stile di Benedetto XVI alias Ratzinger, uno stile che a me piace caratterizzare come, da un lato, uno stile estremamente mite, umile. È interessante quanto tante signore intervistate dicevano era un papa gentile, un papa che parlava sottovoce. Uno stile gentile e umile da un lato, ma d'altro lato lo stile animato da una grande certezza, da una certa sicurezza che l'ha fatto passare come Papa Ratzinger, nel senso proprio di una personalità forte. Come tenere insieme queste due cose, gentilezza, umiltà, certezza, affermazione chiara? Io trovo che lo stile che ci lascia Benedetto XVI è quello di essere un difensore disarmato della verità integrale. Difensore disarmato, la sua umiltà, gentilezza, la verità si impone da sé. Però difensore disarmato della verità integrale, contro forme di relativismo o anche certe frammentazioni della coscienza dell'uomo, magari ne parleremo, però la verità integrale, no? Sull'uomo, su Dio e quindi su Cristo e sulla Chiesa. Questa integralità della verità, a mio avviso, era la preoccupazione di questo Papa. Io ricordo, ma magari lo riprenderemo, che una delle grandi eredità che ci ha lasciato Ratzinger, poi Benedetto XVI, è il Catechismo della Chiesa Cattolica e il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Lui presiedette le commissioni dall'86-87 al 92 e poi dal 99-98-99 fino al 2003 per il compendio, con la sua preoccupazione ricordare che la fede ha una visione della realtà estremamente credibile ed estremamente utile per l'uomo, e che recuperare la fede come ricca visione della realtà è il compito della Chiesa oggi e ciò che dobbiamo lasciare. Quindi questo aspetto, secondo me, non va trascurato. Alla fine, io dico sempre, l'anno della fede, 2012-2013, fu la sua grande eredità e la sua grande intuizione. Quando all'inizio, no, della Porta Fidei, no, del motu proprio di indizione dell'anno della fede, dice: io ho l'impressione che i cristiani si preoccupino troppo degli effetti sociali, politici, culturali della fede, dando per scontata la fede. In verità la loro ricchezza e ciò che oggi fa più problema è proprio la fede e ciò che la fede sa dell'uomo, di Dio, della Chiesa, della storia, e questo, diceva Benedetto XVI, va recuperato. Stava scrivendo l'enciclica Lumen Fidei, che fu terminata a quattro mani da Papa Francesco, pur rispettandone le intuizioni.
Bene, mi stai dicendo che chiede uno stile in cui dice chiaramente che cos'è la verità. La verità è Gesù Cristo. Quindi avere una fede chiara, no? E qui lo dice già proprio in questo suo intervento, appena omelia della messa, proleggendo Romano Pontifice nella Cappella Papale, lui dice questo. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Siamo in un momento particolarmente difficile. Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero, la piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, dal marxismo, dal collettivismo, all'individualismo, dall'ateismo, dall'agnosticismo, al sincretismo. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Tu hai detto invece che la verità è una verità integrale. Mentre il relativismo, cioè lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e lascia come ultima misura solo il proprio io e le proprie voglie. Allora lui cosa dice? Noi abbiamo un'altra misura. Il figlio di Dio, il vero uomo, è lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e le ultime novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. E questa amicizia per lui è stata il centro della sua vita ed è quello che ha proposto. Insomma, l'uomo incontra Dio attraverso Gesù Cristo. È così, Don Alberto?
Sì, anche se io farei un passo indietro su questa bella intuizione antropologica riguardo all'uomo, che se l'uomo frammenta la sua coscienza, si affida al relativismo, fa del suo io la misura. Da teologo io ho sempre apprezzato la teologia della risurrezione di Ratzinger, quando lui sottolineava che l'uomo è fatto per un'esperienza esodica. Lui diceva sempre: il primo grande comandamento di Dio ad Abramo è esci dalla tua terra, cioè l'uomo cerca nella storia la sua essenza, cerca di realizzare la sua essenza, la sua umanità, diremmo oggi. L'uomo cerca di realizzare la sua umanità, ma non la può realizzare se non uscendo da sé, dalla sua misura, dai capricci del suo io e aprendosi all'oltre e all'altro. E Benedetto XVI diceva che questo è il grande contributo. Gesù Cristo alla fine chi è? È il risorto che apre l'orizzonte dell'uomo a un'altra misura del destino. Gli fa intuire che l'uomo può realizzare la sua essenza non al di qua della barriera della morte, ma al di là, verso un destino più grande verso cui Dio lo sta portando. È qui che si inserisce il grande contributo della fede che dialoga con la ragione. Cioè la fede e la ragione sono due modi di percepire che l'uomo realizza la sua essenza uscendo da sé, aprendosi a qualcosa di più grande. Nella enciclica Deus Caritas Est, la prima del suo pontificato, Benedetto XVI lo dice in maniera chiara, no? Che cosa vuol dire che la verità di Dio è amore? Vuol dire che l'uomo realizza se stesso uscendo da sé verso un orizzonte più grande e che l'amore di Dio è la garanzia che questa uscita da sé non è perdersi. Chi vuole salvare la sua vita la perderà, chi perderà la sua vita per causa mia la troverà. Questa dinamica esodica è interessante perché ci dice la certezza del teologo Ratzinger che l'uomo è fatto per la verità. E che la verità è qualcosa di più grande della misura dell'io di ciascun uomo, eppure è qualcosa in cui l'uomo trova la verità del suo io. La trova in Dio, la trova nel mistero. Che gli uomini si possano incontrare in questa uscita da sé è la grande sfida. Quando Benedetto XVI, allora prefetto della Congregazione della Fede, come Cardinal Ratzinger, commentava la Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, che però lui aveva confezionato con gli esperti, Ratzinger sottolineava molto questo aspetto. Noi abbiamo, nel relativismo, un'idea delle culture come delle cose intoccabili, autosufficienti, una accanto all'altra. Invece le culture, quando funzionano, sono delle dinamiche che si aprono all'universale. Le culture più belle dell'umanità hanno cercato il significato di tutta la realtà, di tutto l'uomo. Allora, le culture si aprono alle altre culture proprio perché c'è dentro questo bisogno di verità che porta l'uomo oltre. E questo è ciò che Ratzinger chiamava logos. Che cosa fa la fede? Aiuta il logos ad aprirsi, a dilatarsi, a rimanere aperto alla verità universale dell'uomo e dell'umano. Insomma, invita l'uomo a cercare se stesso oltre sé. A me è sempre piaciuto che tutte queste intuizioni Ratzinger le proponeva come teologia della risurrezione, cioè lui diceva: il risorto è quell'inaspettato salto evolutivo che ha portato l'umanità oltre la sua misura, la misura dell'uomo mortale, verso l'amore di Dio che è più grande, che dilata la misura dell'uomo e lo rende accogliente e lo rende disponibile a chiunque, proprio perché il risorto porta oltre. Questa intuizione era in polemica con grandi teologi del suo tempo, no? Dove la fede aiuta l'uomo semplicemente a cercare se stesso. No, la fede aiuta l'uomo a trovarsi al di là di sé, in una vita più grande che Dio gli mette a disposizione. E qui è l'intuizione dell'incontro con Cristo come quell'avvenimento, quella cosa inattesa, sorprendente, eppure che mi corrisponde, che ogni uomo cerca e che può essere proposto a ogni uomo. Racconto solo questa cosa per dire l'intuizione di Ratzinger. Proprio l'altro giorno una persona che è stata in Algeria mi raccontava di questa filosofa algerina, quindi musulmana, a cui il vescovo di Algeri chiedeva se è possibile un dialogo tra la filosofia islamica e la filosofia cristiana, tra la letteratura islamica e quella cristiana, e questa filosofa, che è una vera filosofa, rispondeva: non è possibile. Non possono dialogare delle filosofie o delle letterature. Possono dialogare degli uomini che cercano la loro umanità. L'uomo che cerca la verità trova anche nella filosofia musulmana, nella letteratura musulmana, dei sentieri per cercare la verità. Ecco, questa intuizione di Ratzinger, anche nel dialogo con le religioni, deve fare scuola, perché è molto interessante. L'uomo che si sa destinato alla verità è un uomo estremamente dialogico, è il contrario di ogni forma di relativismo.
Questo è bellissimo. Poi lui aveva scritto Dominus Iesus e questo è stato, come dire, centrato proprio sulla figura di Cristo. Questo sarebbe interessante proprio, sì, partire da questo per un dialogo con le altre religioni, sì, perché poi anche Papa Francesco con la Fratelli Tutti, con, pone tutta una serie di domande a cui, certo, forse un teologo deve cercare, sì, di dare delle risposte.
L'eredità della Dominus Iesus, che fu in parte fraintesa, era proprio quella di dire: io ho la certezza che Gesù Cristo è un vettore di dialogo e di conoscenza degli altri, non è un pregiudizio che mi porta a giudicare, a distaccarmi dagli altri. E questo aspetto in verità fu estremamente orientativo per la cosiddetta teologia delle religioni, cioè io non incontro l'altra religione quanto più nascondo Cristo. Al contrario, quanto più metto al centro il mistero di Gesù Cristo e quell'incontro con Dio, tanto più riesco ad apprezzare tutti gli elementi di verità che ci sono anche nelle altre religioni.
Quindi, principio di identità cristiana, cioè parliamo di identità cristiana. Facciamo una pausa musicale, siamo in radio e quindi occorre un po' di musica. Bene, stiamo parlando con Don Alberto Cozzi e con lui stiamo parlando di Benedetto XVI. Benedetto XVI che dice: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. In questa frase dell'enciclica Deus Caritas Est è contenuto il senso del rapporto di vera amicizia tra Gesù e il cristiano, in cui si condensa il cuore della fede. Don Alberto, non può essere che questo, no?
Certo, è interessante che Papa Francesco lo riprende all'inizio di Evangelii Gaudium, l'esortazione possinodale, no, sulla nuova evangelizzazione, e la riprende come un passaggio chiave, cioè la nuova evangelizzazione nasce dall'intuizione che c'è un incontro nella storia che permette all'uomo di mettere in gioco la sua umanità all'interno di un nuovo orizzonte, della percezione di un nuovo destino. Benedetto XVI sottolineava sempre che questo incontro con la persona di Cristo è l'incontro con quel Logos incarnato, cioè quel Logos che non rimane un'astrazione, è una verità ideale in qualche cielo, ma quel Logos che cammina con noi nella storia e apre la nostra storia a questo nuovo orizzonte. Aggiungeva, soprattutto nell'esortazione possinodale Sacramentum Caritatis sull'Eucaristia, questo Logos non solo si fa carne, ma si fa pane, cioè si fa nutrimento, il grande sogno dei filosofi greci, che il Logos diventasse un cibo di cui nutrirsi. E sottolineava Benedetto XVI, questo Logos ci nutre per comunicarci il suo principio di trasformazione della realtà. Qui usava l'altra immagine famosa della fissione nucleare, no? La trasformazione del pane nel corpo di Cristo è quella trasformazione radicale della realtà per cui l'uomo, nutrendosi del corpo del Logos, di questo pane, viene trasformato, cioè viene aperto a un nuovo orizzonte di senso e a una nuova direzione di vita. È questa compagnia di Cristo che Ratzinger, Benedetto XVI, sottolineava molto e che è un grande dono. La preoccupazione di Benedetto XVI, che mi ha sempre colpito, è stata quella di dirci l'attualità di questa esperienza. Nei suoi libri su Gesù, i famosi 3 volumi, bellissime. Il primo poi veramente spettacolare, Benedetto XVI diceva: «Io scrivo questo libro per dare ai cristiani la percezione che Gesù non è una figura del passato. C'è tutta un'esegesi storico-critica che a furia di studiare Gesù ce l'ha allontanato. Invece Gesù è una presenza con cui adesso può fare i conti la tua vita. È, quella dei Vangeli, un'immagine di Gesù credibile oggi, che oggi mi provoca. È l'idea di questo incontro con una persona, con un avvenimento. E questa intuizione Benedetto XVI l'ha ripresa nella Verbum Domini del 2010, l'esortazione possinodale sulla parola di Dio. Anche qui la preoccupazione di Benedetto XVI era: noi dobbiamo ritrovare una lettura spirituale della Bibbia, cioè l'impressione che quando leggo la Bibbia io sto dialogando con Cristo presente nella mia vita. È quel colloquio nuziale.
Non è una semplice esegesi.
Certo, la sua preoccupazione dell'esegesi storico-critica, lui la condivideva molto col grande teologo svizzero von Balthasar. La preoccupazione dell'esegesi storico-critica, che è uno studio importante delle fonti, è però quella di non inaridire la scrittura con delle domande che allontanano questa presenza, cioè che rendono più rarefatto, più astratto questo incontro. È bello che tutti i teologi che hanno lavorato al Vaticano II, Rahner, Ratzinger, ma anche altri, sono usciti nella fatica della riforma della Chiesa con questa preoccupazione di non fare del cristianesimo un'astrazione. Io ricordo una frase del grande Karl Rahner, che citano soprattutto i teologi del movimento carismatico, quando il cardinal Sunens gli chiedeva come mai i cristiani dopo il Vaticano II stanno perdendo la devozione a Maria. E diceva Rahner: perché hanno fatto del cristianesimo un'astrazione, un'ideologia, e un'ideologia non ha bisogno di una mamma, non ha bisogno di una madre che mi dà il senso concreto dell'incontro con Cristo. Lo stesso è in Ratzinger.
la sua preoccupazione di dire non è una decisione etica, non è una nuova ideologia sulla realtà, è l'incontro con una presenza. L'incontro con una presenza viva che mi interpella attraverso la parola, che mi nutre attraverso l'Eucaristia e introduce un principio di trasformazione nella realtà.
Allora, solo se uno incontra davvero Cristo, ecco, l'incarnato nella contemporaneità, insomma, qualcosa di contemporaneo a noi. Vorrei ricordare Don Giussani quanto ha ripreso tutti questi concetti, no? È possibile all'uomo di incontrare ogni uomo, di dialogare con ogni uomo, no? Senza fanatismi ideologici o buonismi superficiali. È l'amicizia con Gesù che consente di andare, di dialogare con tutti, no?
Don Alberto. Certo, come dicevamo anche prima, no? È interessante quando l'uomo si scopre come un cercatore della sua umanità nella storia e scopre che la può trovare aprendosi all'oltre e aprendosi all'altro. In questa dinamica che la fede sostiene, si apre lo spazio per un incontro con tutti gli altri uomini cercatori anch'essi della verità, e questo diventa un bello spazio di incontro. Da questo punto di vista io ricordo molto bello, sempre nella Sacramentum Caritatis del 2007 sull'Eucaristia, come Benedetto XVI sottolineasse come l'Eucaristia è una mistica sociale, cioè quando uno fa la comunione viene inserito nel corpo di Cristo, che è un mistero universale, cioè viene consegnato agli altri e gli altri gli vengono affidati in un modo nuovo. Era un'intuizione molto bella di Sant'Agostino, tu non puoi cercare di abbracciare il capo e schiacciare i piedi delle membra. Tu devi abbracciare il capo accogliendo le membra del corpo di Cristo, questo corpo di Cristo che si sta sviluppando nella storia e che è quel mistero di comunione iniziale, ma destinata a tutti, che è la Chiesa di Gesù Cristo. Questa dimensione è sempre stata sottolineata. È interessante perché il Benedetto XVI, che dicono ha fatto la gaffe a Ratisbona con i musulmani, in verità fu quello che nel 2008 iniziò il dialogo islamo-cattolico, un dialogo islamo-cattolico che lo portò nella moschea di Istanbul e lo portò come uno dei primi papi che visita una moschea e che mostra rispetto per quella ricerca della verità dell'uomo e di Dio che è la tradizione islamica. Questo stile, no? C'è un incontro con Cristo che mi introduce a questa ricerca della verità dell'uomo, rimane uno stile estremamente interessante.
Bene, insomma, lui sta dicendo che evidentemente se siamo stati creati dal Signore, noi esistiamo per mostrare Dio agli uomini, sono sue parole, e solo laddove si vede Dio comincia veramente la vita. Questa è una cosa impressionante, cioè la vita è solo se c'è il Signore. Solo quando incontriamo il Cristo, il Dio vivente, noi conosciamo che cos'è la vita. Non siamo il prodotto casuale o senza senso dell'evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario. Che bello! Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l'amicizia con Lui. Siamo sempre su questo tema del rapporto con Gesù. Ci stanno ascoltando, vale la pena riprenderlo, no? Siamo all'inizio dell'anno. Il compito del pastore può apparire faticoso, lo sta dicendo lui, ma è bello e grande perché in definitiva è un servizio alla gioia di Dio che vuol fare il suo ingresso nel mondo. Questo mi sembra bellissimo, ciascuno di noi è necessario.
Sì, sottolineo tre cose. Primo, il contributo del teologo Ratzinger ad alcuni problemi sul nostro destino quando diceva che l'anima immortale non è altro che questo sguardo di Dio su di noi che viene dall'Eterno. Per questo l'anima immortale, perché è ciò che Dio ha visto da sempre e che ha voluto, e quest'anima è individuale, unica, tutela la singolarità dell'uomo. Seconda intuizione di Ratzinger, il logos, la ragione che si apre alla verità, non è alla fine del processo evolutivo,
e all'inizio. E questa è la grande rivelazione del cristianesimo, cioè che all'inizio di tutto ci sta un progetto di Dio intelligibile, un piano di Dio in cui ciascuno ha un posto, che è un posto assolutamente ragionevole, apprezzabile, desiderabile. E allora qual è il grande servizio della Chiesa, diceva Ratzinger, è quello di essere l'occhio di Dio sulla storia, con la famosa battuta che quando un occhio guarda se stesso diventa cieco. Se la Chiesa continua a guardare se stessa e i suoi problemi strutturali, anziché essere testimone dello sguardo di Dio sulla vita di ogni persona, la Chiesa diventa cieca e quindi insignificante. L'immagine era proprio anche per indicare la missione della Chiesa in Europa, però raccomandava Ratzinger: la grandezza della Chiesa è di essere testimone di questa presenza di Dio, di questo sguardo di Dio sull'uomo, di questo sguardo di Dio che ha un logos fin dall'inizio, cioè ha una ragione per ogni uomo e per la sua dignità grandissima.
Cito ancora Ratzinger: la Chiesa di oggi deve ravvivare in se stessa la consapevolezza del compito di riproporre al mondo la voce di colui che ha detto: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Nell'intraprendere il suo ministero, il nuovo Papa sa che il suo compito è di far risplendere davanti agli uomini e alle donne di oggi la luce di Cristo, non la propria luce ma quella di Cristo. E allora lui dice: con questa consapevolezza mi rivolgo a tutti, anche a coloro che seguono altre religioni o che semplicemente cercano una risposta alle domande fondamentali dell'esistenza e ancora non l'hanno trovata. A tutti mi rivolgo per assicurare che la Chiesa vuol continuare a tessere con loro un dialogo aperto e sincero alla ricerca del vero bene dell'uomo e della società. Però non dimenticava di dire quanto la Chiesa avesse dentro della sporcizia. E qui cito ancora un pezzo della Via Crucis al Colosseo, in cui nel 2005 dice: ci sembra spesso la tua Chiesa, ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano, ma siamo noi stessi a sporcarli, siamo noi stessi a tradirti ogni volta. Abbi pietà della tua Chiesa. E qui è molto concreto Ratzinger, non è un... cioè vede che cosa c'è nella Chiesa. Tu dici: è il primo che affronta il discorso della pedofilia all'interno della Chiesa.
Certo, dal punto di vista del suo itinerario è interessante che questo Papa, che ha voluto tutelare, no, la verità integrale anche nella sua mitezza ma nella sua certezza, è quello che si è scontrato in maniera più dura a livello di opinione pubblica con i cosiddetti scandali nella Chiesa. Però è interessante, io sottolineo la continuità dell'atteggiamento di Ratzinger, Benedetto XVI, che andò al Vaticano II con l'indicazione del vescovo della sua diocesi di origine: la riforma della Chiesa parte dalla capacità di rimettere al centro Dio e Gesù Cristo. Cioè la Chiesa supera questa zizzania, questa sporcizia, ricordando e riaffermando la sua vocazione, a cosa è chiamata, il suo fondamento, quel dono di Gesù Cristo risorto che porta oltre. Se non riafferma questa centralità di Dio e di ciò che Dio può donare al mondo, la Chiesa non può ritrovare se stessa. Lo ha ripetuto in tutti i modi. Il suo riferimento a Benedetto nel nome era proprio questo, cioè che cosa vuol dire la spiritualità di un benedettino che ora et labora, cioè vive il ritmo sano della ricerca di Dio che gli permette di lavorare bene nel mondo, del lavoro che sa fermarsi per ridare spazio a Dio, e lì trova il respiro, il senso della fatica. Rimane interessante nell'eredità di Benedetto XVI questo richiamo alla centralità di Dio. A me piace sottolineare anche che fu il suo disagio, ma anche la sua istanza nel vivere la liturgia.
mi raccontavano che Benedetto XVI era impressionato dal fatto che nel rito ambrosiano lo scambio della pace si faccia all'offertorio anziché prima della comunione, e chiese alla congregazione del culto divino se non era possibile spostare anche nella messa romana lo scambio della pace all'offertorio. Perché, diceva, perché fare lo scambio della pace prima della comunione può distrarre dall'incontro con Dio in Cristo. Era così preoccupato di questo teocentrismo che addirittura nei gesti liturgici si chiedeva se non, evidentemente la risposta della congregazione del culto divino è che la cosa non era possibile, perché nella tradizione gregoriana lo scambio della pace è stato lì. Ma questa preoccupazione di non misurare la Chiesa è sull'impatto umano, non so come dire, ma di richiamare in quella fatica umana il riferimento a Dio, al Dio che ci cerca in Gesù Cristo, rimane un'istanza molto interessante per oggi, perché la Chiesa ritrova la sua missione proprio come riflesso. Dicevano i padri, la Chiesa è la luna, il sole è Cristo, la luminosità della Chiesa dipende dal suo riferimento al sole, e questo già il teologo Ratzinger al Vaticano II rimane una grande istanza, una grande intuizione.
Quindi l'iniziativa di Dio precede sempre ogni iniziativa dell'uomo e anche il cammino verso di lui. Stiamo parlando con Don Alberto Cozzi di Benedetto XVI, di questo grandissimo Papa, di questo grandissimo cristiano, di questo grandissimo teologo. Ancora un po' di musica e poi continueremo a parlare di lui.
C'è un senso d'infinito nel dare la caccia ai numeri già sfuggenti di per sé. C'è un sogno pitagorico che a me non è servito, adesso che nel 2x3 so cosa sei per me. Per ogni matematico che non si è mai pentito d'aver sbagliato un calcolo che è già grave di per sé, rimane un senso logico che a me non è servito, adesso che nel 3+3 so cosa sei per me.
Stiamo parlando di Benedetto XVI, ancora siamo con voi, con Don Alberto Cozzi. Stiamo parlando di un Papa davvero che ci ha lasciato una grande eredità, anche per quanto riguarda la sua concezione di Europa. Quale Europa aveva in mente Benedetto XVI?
Beh, di sicuro, dato anche il nome, l'Europa che viene dalla tradizione cristiana e del monachesimo benedettino, dove l'elemento che interessava, a mio avviso, Benedetto XVI era l'intuizione di questa Europa che ha comunicato anche attraverso la fede questa esigenza di verità e di unificare il senso della realtà che viene dalla più grande tradizione europea, sia greca che cristiana. La preoccupazione di Benedetto XVI è che l'Europa viveva di scissioni drammatiche nella sua cultura e nella sua mentalità. La scissione tra la scienza e la coscienza, la scissione tra il diritto e l'etica, la scissione tra la fede e la ragione. Perché diceva Benedetto XVI, questa scissione impedisce proprio all'uomo di vivere quell'esodo verso la verità, quell'uscita da sé verso un orizzonte più grande, proprio perché lo frammenta. E questa frammentazione impedisce all'uomo di cercare un significato complessivo. Però aggiungeva, il pericolo sta proprio qui, che l'Europa ormai pensa che la cosa più universale da esportare sia la tecnologia che salva, o la politica con qualche ideologia, piuttosto che la verità integrale dell'uomo. È questa scelta dell'Europa che spaventava Benedetto XVI. Diceva, è paradossale che in tante nazioni, anche in tanti continenti che noi consideriamo il terzo mondo, si cercano quei valori che hanno fatto l'Europa e che noi non riusciamo più a esportare. Non riusciamo più a esportarli per la dittatura del relativismo, perché riteniamo di non avere una verità sull'uomo da condividere, forse neanche come ricerca, ma delle strategie di sopravvivenza, e l'unica cosa universale da condividere è la promessa della tecnologia di un benessere che appaga tutti. Ma questa promessa universale di una tecnologia neutrale, si chiedeva Benedetto XVI, forse è ingenua. L'enciclica che è più tranchant su questi temi è la Spe Salvi. Noi siamo salvi nella speranza, cioè ascoltando una promessa che abita il cuore. Però attenzione, perché se la speranza è fondata sulla tecnologia piuttosto che su una ideologia politica, questa speranza non porta lontano. Soprattutto non è una speranza per ogni anima, per ogni uomo, per ogni individualità. È una promessa a volte generica che promette appunto un paradiso per le prossime generazioni, ma intanto potrebbe fare tante vittime. Questa esigenza di un'Europa che trova le sue radici nella ricerca della verità. In uno dei primi saggi in cui il teologo Ratzinger affronta la questione interreligiosa, Ratzinger diceva di avere trovato due radici dell'intuizione religiosa che escono dal mito e custodiscono l'uomo. E queste due radici sono la parola, e quindi la fede, la chiamata di Abramo, e il logos, la ragione greca, che poi viene ripresa dall'illuminismo. Ecco, due uscite dal mito, cioè da quelle religioni cosmiche che sono immerse semplicemente nella natura per cercare invece la vocazione e il destino dell'uomo, queste due radici, la fede in una chiamata di Dio, le religioni di rivelazione, e il logos, la ricerca della verità che anima l'uomo. E diceva sempre, citando la Fides et Ratio, queste sono le due ali che portano l'uomo a volare verso il suo vero destino, che è la verità. Ecco, l'Europa come testimone del Logos e della fiducia in una chiamata di Dio. Sono i due elementi di quell'anima immortale di cui si diceva, l'uomo nel Logos scopre di essere fatto per la verità, nella fede scopre che questa verità si è incarnata e si è avvicinata per accompagnarlo a quella verità che ha un destino più grande.
Quindi Cristo centro del cosmo e della storia, sostanzialmente.
Da questo punto di vista l'attenzione al Logos di Ratzinger era estremamente sintetica. Il Logos incarnato, il Logos che ci nutre, ma Gesù Cristo è questa verità, certo.
Bene, il 2012, l'anno della fede, no? Prima che lui si dimetta con un gesto che ha colpito tutti per la sua fermezza, ma anche per la sua grande umiltà, dimostrando che effettivamente la cosa, ha rinunciato al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile, il 13 febbraio del 2013, ha vissuto isolato, no, non era isolato dalla Chiesa, dentro la Chiesa come Papa Emerito, anzi penso che abbia tenuto unito la Chiesa, ecco, in questi anni, ha fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa dopo aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. E questo di fronte a tutto quello che gli si diceva, questo Papa conservatore, che in realtà si è visto come l'unica cosa che gli interessava era riportare la parola del Signore, no? E anche decidere di lasciare il timone della Chiesa ad un altro perché non era più in grado di portarla. Ma a me interessa alla fine di questo nostra conversazione è così ricca per il tuo contributo. Quali sono le vie che portano alla conoscenza di Dio? Se noi vogliamo incontrare Dio, come lo possiamo incontrare? Qui ci aiuta Benedetto XVI, dice: la prima via è proprio quella che conduce il contemplare con occhi attenti la creazione. La seconda via è l'uomo, sempre Dio. Sempre Sant'Agostino ha una celebre frase in cui dice che Dio è più intimo di me di quanto io lo sia a me stesso. Da qui egli formula l'invito: non andare fuori di te, rientra in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità. E quella sete di infinito che portiamo dentro, che tu hai detto, ripetuto, ci spinge ad andare oltre e rinvia qualcuno che lo possa colmare. E poi cita il Catechismo della Chiesa Cattolica. Veramente l'uomo si interroga sull'esistenza di Dio con la sua apertura alla verità e alla bellezza, con il suo senso del bene morale. La terza parola è la fede. E su questo ti chiedo un aiuto proprio su come incontrare Dio attraverso la fede.
Riprendo però il punto di partenza nel senso della domanda, perché Ratzinger già nell'introduzione al cristianesimo diceva che il grande problema, ma anche la grande risorsa dell'atteggiamento ateo, è il fatto che l'uomo è diventato uomo faber piuttosto che uomo contemplativo, cioè l'uomo guarda la realtà come materiale da trasformare, da lavorare, è quella logica dell'uti piuttosto che del frui agostiniano, più di godere la realtà nella sua bellezza. Ecco, questo atteggiamento dell'uomo faber, ma anche dell'uomo tecnologico, porta l'uomo a perdere la domanda, cioè a non cogliere più l'elemento di segno della realtà, cioè il suo elemento di traccia, di rimando a qualcosa di più grande che mi precede, ma, direbbe con Sant'Agostino, soprattutto mi desidera. Mi piace ricordare ancora una volta il libro primo delle Confessioni, quando Agostino si accorge del comandamento di Dio: loda il Signore. E Agostino si pone la domanda: perché a te interessa così tanto la mia lode? Perché desideri che io mi accorga di te? E Agostino a questo punto interroga la creazione: da dove venite, dove andate, chi vi ha creato? E sente questo richiamo di Dio che è nel cuore di ogni uomo. Cioè il segreto, direbbe Ratzinger, di quell'attitudine contemplativa sta nel fatto che la realtà non è materiale da sfruttare, ma è segno che provoca, è rimando a un mistero più grande che ci avvolge, ci precede, ci fonda. Però il passaggio agostiniano è che questo mistero più grande che ci avvolge non è fuori di noi, ma è la sorgente del nostro io. È proprio lui che convoca il nostro io, che ci interpella, diciamolo in maniera molto contemporanea addirittura con la psicanalisi. È il desiderio dell'altro su di me che mi risveglia me stesso, ma mi risveglia facendomi percepire che il mio io è un miracolo, non è una cosa. Non è una cosa tra le cose. Quando io incontro nell'altro un desiderio giusto nei miei confronti, io me ne accorgo perché mi scopro prezioso, mistero, mi devo trattare bene perché sono desiderato. Questa intuizione Ratzinger la applicava alla Chiesa. Quando diceva «io credo» è sempre la risposta a una domanda che mi precede. «Tu credi?» ed è la Chiesa che mi fa questa domanda, cioè quella nube di testimoni che ha già incontrato Dio.
che in Cristo ha percepito questo sguardo del mistero che suscita il mio io. Io trovo che sia una via molto interessante, è una via che dalla contemplazione della creazione, i segni di qualcosa di più grande, ritorna nel miracolo dell'io, ciò che Ratzinger chiamava l'anima, lo sguardo di Dio o il desiderio di Dio su di noi. Pensate la sfida, la mia vita è un insieme di segni che mi fa percepire che io sono desiderato. Io sono desiderato dall'infinito, non solo da chi incontro nel mondo. E questo è il grande miracolo di ciò che noi chiamiamo la creatura.
Che bello, Don, veramente, che bello, come possiamo concludere sempre con le parole di Benedetto XVI, ho trovato questo, dice chi fa entrare Cristo nella propria vita non perde nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. Solo in questa amicizia si spalancano le porte della vita, solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in questa amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che è libero. Non so come ringraziarti per tutto il contributo che ci hai dato, che cosa possiamo dire? Ringraziare di aver conosciuto Papa Benedetto XVI e di aver incontrato il cardinale Ratzinger. No, non è così?
Certo, volevo sottolineare di questa citazione come bello leggere le dimissioni del Papa Benedetto XVI nella logica di questa libertà che ha chi incontra Cristo, cioè non c'è nessun meccanismo ecclesiale che possa avere l'ultima parola, perché nella Chiesa ci vive una relazione con Dio in Cristo così libera che si possono interrompere tradizioni per dare un nuovo slancio. È comunque una scuola di libertà in Cristo. Grazie a voi dell'ascolto e della pazienza.
Grazie a Don Alberto Cozzi e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona giornata a tutti.